Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata numero 32 di Britannia, un podcast che tira i suoi redattori giù dal letto. Ciao Ale.
Ciao Fede, buongiorno a tutti quanti, ciao Nico.
Ciao, ciao a tutti, credo di essere io la causa per la quale tutti siete stati tirati giù dal letto molto presto oggi.
In realtà l'orario l'avevo proposto.
Ma in realtà era tipo, avevamo tutti degli impegni che si incastravano tra delle fasce orarie solo parzialmente sovrapposte, quindi era anche difficile far quadrare tutto, però ci siamo riusciti comunque, un grande risultato, siamo riusciti a non mandare tutto a gambe all'aria come invece sta facendo il Leeds! Finalmente
povero
possiamo
Leeds.
Tornare a parlare di un altro allenatore esonerato, siccome ci eravamo fermati solo a 13, adesso siamo a 14 o 15, addirittura forse non mi ricordo. È saltato la Vigrazia. Che ci facciamo di questa cosa? Cioè, quanti se lo aspettavano, onestamente?
Ma nessuno, ma neanche la Vigrazia. Nel senso, cioè, francamente è una situazione un po' strana, cioè che senso ha cambiare l'ennesimo allenatore dopo che già la scorsa stagione ne avevi assunto uno per un progetto a medio-lungo termine e adesso ti ritrovi a fare le corse? Non lo so, a me dispiace perché anche un gruppo giovane che forse aveva bisogno di una guida sicura e non tutta questa situazione un po' così, cioè sembra proprio che il Leeds non si sia ripreso dall'abbandono un po' burrascoso con Bielsa e questa stagione sta pagando questo trauma dell'anno scorso.
Sì, no, io credo che la situazione del Leeds a livello societario sia completamente allo sbando dal mio punto di vista, perché innanzitutto non hai avuto la pazienza di aspettare un allenatore, il lavoro di un allenatore che comunque tra alti e bassi comunque stava funzionando alla fine, quindi il lavoro di Marsh sostanzialmente stava portando alcuni frutti. Magari alcuni calciatori non hanno reso anche sotto Marsh come ci si aspettava quando sono stati acquistati, per esempio è sparito Aronson, giusto per fare un esempio, per cui anche questo esonero di Avigrazia, cioè ormai non mi sorprende più nulla, perché c'è un livello di panico in molti club della Premier che non mi sorprendono più ormai questi colpi di teatro, tanto più che più colpo di teatro addirittura di partire in una stagione con Jesse Marsh e chiuderla con Sam Allardyce in panchina, credo che sia abbastanza riassuntivo della confusione che regna al Leeds. Confusione, secondo me, che il Leeds ha in comune con molti altri club, diciamo, della Premier, soprattutto della parte destra della classifica, per il semplice fatto che è una stagione in cui davvero tutte le squadre hanno alzato il loro livello tecnico, quindi secondo me molte squadre non si aspettavano neanche minimamente di essere invischiate nella lotta per non retrocedere a questo punto della stagione, e questo ha generato secondo me un panico indescrivibile, considerato il fatto che scendere dalla Premier League alla Championship significa perdere
tanti soldi,
insomma, tra i 70 e gli 80 milioni di sterline, e insomma, credo che sia un impatto molto importante per le casse di un club, e questa cosa sta terrorizzando probabilmente diversi proprietari, che stanno cercando di con queste mosse estemporanee di trovare il modo di rimanere in Premier, quando in realtà l'unica soluzione è quella di andare avanti sui progetti con cui avevano iniziato, anche perché poi quando Marsh è stato licenziato il Leeds era anche messo meglio in classifica rispetto, cioè non tanto meglio, ma comunque era comunque messo meglio in classifica, comunque non aveva un'inerzia così negativa come quella che ha adesso.
Sì, mi accodo su tutto, anche perché poi, cioè, il Leeds di Marsh, noi vabbè, ne eravamo anche abbastanza entusiasti inizio stagione, pur non essendo mai stata una squadra super brillante, però effettivamente aveva trovato comunque un suo senso, poi comunque era una squadra assemblata chiaramente per certi principi di gioco. La scelta di Aligrassi sinceramente non l'ho capita, perché non mi sembra quel tipo di profilo lì, anzi... Tra l'altro anche lui comunque veniva da un'esperienza molto negativa quando era stato licenziato dal Watford, credo ormai 3 anni fa tra l'altro, ma cioè, la cosa che sinceramente mi inquieta di più è proprio anche la scelta di andare a letteralmente tirar fuori dal bidone dell'umido Sam Allardyce per 4 partite. Io non capisco se siamo arrivati a un punto in cui le squadre di bassa classifica ormai puntano tutto sul rimbalzo emotivo che ti dà a cambiare allenatore o... C'è proprio una mancanza di idee, ma perché proprio il Leeds, appunto, cioè con Marsh è vero che non era proprio brillantissimo, però comunque aveva una sua identità abbastanza chiara e secondo me già avere un'identità chiara ti bastava per tenere la stagione, diciamo, su dei binari, anche magari un po' rischiando, anche stando più o meno in linea di galleggiamento, perché comunque il Leeds con Marsh è andato in zona retrocessione, credo, soltanto... quando lui poi è stato licenziato. Fino a quel momento comunque era una squadra mediamente tranquilla che esprimeva un livello di gioco comunque sensibilmente più alto di tutte le squadre che ha avuto sotto. E nel momento in cui ha cacciato Marsh ha vinto, credo, 3 partite se non ricordo male, e però ha preso una china terrificante. Poi appunto nelle ultime insomma ha preso 5 gol dal Palace, 6 gol dal Liverpool e 4 dal Bournemouth, dopo averne presi 4 dall'Arsenal. Quindi anche in termini, per esempio, di differenza di Leeds è crollato proprio a un livello impressionante, e in questo momento credo... No, ok, no, ancora una differenza di abbastanza positiva, per cui potrebbe anche pensare di cavarsela a pari punti, però è una brutta china da prendere quando mancano 4 partite alla fine.
Sì, è una brutta china. Guarda, tu prima parlavi di un punto, io penso che la nostra espressione coniata punto di cottura per il Leeds sia calzante... perfettamente, a parte che è andato anche via Horta, è stato allontanato anche lui. Io parlerei però anche un secondo dei giocatori, perché effettivamente stiamo parlando di una squadra che, se tu guardi la rosa, emana ricchezza, brillantezza, gioventù, però che sta giocando in una maniera molto anonima. Cioè Jorginho Rutter, che è arrivato per 30 milioni, 35 mi sembra già in questo mercato,
sì,
di gennaio.
Penso sia tuttora l'acquisto più pagato della storia del club.
Voglio dire, non sta funzionando. È vero che ci vuole sempre un po' di adattamento, ma insomma è veramente, mi sembra un giocatore spento, che non è arrivato in un ambiente che lo sta ingrigendo.
Più che altro, sai, secondo me per lui vale lo stesso discorso che valeva per Aronson, per Christensen, e poi per Weber, insomma per tutti quei giocatori che il Leeds ha preso con l'idea di inserirli nel sistema di Marsh. Cioè sì, il Leeds ha fatto una squadra che era praticamente una Red Bull 2.0. È assurdo che poi tu, dopo aver investito così tanto su un certo tipo di progetto, decidi di sconfessarlo e fare addirittura poi 2 cambi, perché il fatto che loro abbiano dovuto cambiare con un allenatore come Aligrassi e poi con uno come Allardyce ti dimostra che non c'è chiarezza di idee.
Sì,
perché,
sì.
Che senso ha? Tu hai una squadra fatta, cioè letteralmente fatta in laboratorio dalla Red Bull, non ti puoi presentare con un allenatore che gioca veramente con il pullman davanti alla porta. Perché l'inizio non è questa squadra qui, non se lo può permettere, non l'ha mai fatto.
No, concordo, ma infatti quando prima Nico ha fatto l'espressione cominci con Marsh, finisci con Allardyce, sembra, non so se un incubo, con tutto il rispetto per B-Sam, o una barzelletta, tutto sommato.
Siamo veramente alla barzelletta, cioè, farebbe ridere, cioè far ridere se non facesse piangere. Poi, per fortuna del Leeds, comunque ancora la situazione non è gravissima, quindi... cioè gli basta vincere un paio di partite per tirarsi fuori. Il problema è che il calendario che ha sono Newcastle, West Ham, Tottenham e Manchester City, quindi cioè, andare a fare punti da queste partite qui è difficile, posto che anche le squadre che ha sotto comunque non è che se la passino troppo meglio. L'unica che ha un calendario un po' alla portata è il Forest, per il resto...
Ma sicuramente si spera in un effetto simile a quello che sta avendo Roy Hodgson su Crystal Palace a questo punto.
Sì,
credo
sì.
Sia.
Che però è paradossale perché effettivamente il Palace, cioè, si vedeva che era una squadra tecnicamente depressa da Vieira, e Hodgson alla fine ha dovuto fare aggiustamenti minimi per ridare un senso alla squadra. Qua io sinceramente non vedo come uno come Allardyce possa trovare una quadra con questi giocatori.
Io un'idea ce l'avrei, mi vengono in mente le soluzioni che Allardyce è diventato famoso quando è stato costretto di mettersi da allenatore, da commissario tecnico dell'Inghilterra. Forse lo hanno assunto per trovare soluzioni sotto banco per vincere quelle due partite che servono al Leeds per ottenere la salvezza. Comunque, battuta a parte, sì, mi sembra una soluzione abbastanza estemporanea. Soprattutto è stato completamente sbugiardato un progetto tecnico che sembrava, a mio parere, comunque interessante, con giocatori certo molto giovani e quindi, essendo giovani, magari non avevano la giusta esperienza per affrontare al meglio la Premier in alcune situazioni. Questa cosa non è stata ben digerita evidentemente dal club, anche perché poi tra l'altro la separazione da Horta è tra l'altro l'unica notizia ufficiale al momento, manca l'ufficialità sia dell'esonero di Avi Gracia che dell'arrivo di Allardyce, però viene dato comunque come
sì, è probabile come fatto. Che quando uscirà la puntata sarà già ufficiale, perché Fabrizio Romano ci sta insistendo più o meno da 24 ore, quindi ormai secondo me ci siamo.
Esatto, e poi piccola nota di colore per chiudere, lo stesso Avi Gracia è dato già per fatto il suo ritorno al Watford l'anno prossimo, giusto per,
pazzesco.
Giusto per chiudere questo cerchio.
Detto questo, voi come vedete la situazione a fondo classifica? Perché in questo momento ci sono, diciamo, c'è il West Ham a 34 punti e poi sotto ci sono tre squadre a 30 punti che sono Leicester, Leeds e Forest, poi c'è l'Everton a 29 e il Southampton a 24. Dando il Southampton ormai un po' per spacciato, ci sono quattro squadre che, cioè, comunque se dovessero retrocedere sarebbe abbastanza catastrofico anche per gli investimenti che hanno fatto, a parte forse il Leicester.
Molto catastrofico, ma così su due piedi io la squadra che vedo messa peggio resta il Leicester, che ha anche un calendario non facile perché deve affrontare il Fulham e il Liverpool.
Sì, e poi anche il Newcastle e West Ham.
E il West Ham, quindi di conseguenza mi sembra veramente la squadra messa peggio, sia a livello sia a calendario e a livello emotivo e di energie, perché già la partita contro l'Everton con Maddison che ha sbagliato un rigore, il Leeds non stava giocando malissimo, scusate, il Leicester non stava giocando malissimo, e alla fine però non è riuscito a trovare i tre punti in una partita fondamentale, e quando cominci a mancare tutti questi queste partite importanti è difficile. Poi dopo io credo anche che il Forest non sia messo benissimo, è vero che deve affrontare il Chelsea, che è, credo, la squadra che tutti si augurano di affrontare a questo punto della stagione.
Diciamo l'unica partita veramente proibitiva secondo me per il Forest è l'Arsenal al 20 di maggio, però a quel punto, cioè, se anche il Forest dovesse raccogliere un numero accettabile di punti dalle prossime due, già semplicemente vincendo col Southampton alla prossima, potrebbe arrivare a quella partita già con un po' più di serenità. Però va detto anche per esempio il Leicester, che effettivamente ha preso la mazzata del pareggio con l'Everton dopo aver potuto chiudere anche il 3-1 nel primo tempo, è anche l'unica squadra che è imbattuta nelle ultime tre, ha fatto comunque 5 punti e tendenzialmente è quella che ha un po' più di inerzia, nonché un po' più di qualità rispetto alle squadre che ha sotto.
Sì, certo,
e lo dico avendolo dato per spacciato, però effettivamente gli sono bastati questi 5 punti ed è passato da penultimo a sedicesimo.
No, assolutamente, però secondo me proprio come è andata la stagione c'è un'area di depressione che si stanno portando dietro dalla prima giornata, e sembrava un po' alleviata, adesso sta tornando, cioè ci sono tutti gli elementi per cui questa cosa succede. Poi stavo anche controllando il calendario dell'Everton a questo punto, e deve affrontare il Manchester City ancora, però poi il resto, cioè c'ha il Wolverhampton e il Bournemouth penultima e ultima giornata.
Sì,
non lo so, cioè è un po'
ambiguo. domenica o lunedì giocherà Brighton. Contro il, con il Brighton, che pure questa, cioè comunque ha detto tutte le squadre di bassa classifica qualche partita ancora problematica ce l'hanno.
Sì, sì, dando per spacciato purtroppo Southampton, però
sì.
Agli sgoccioli, un peccato, se ne vanno dopo tanti anni della Premier League molto probabilmente. E Nico, tu come la vedi?
Io anche guardando il calendario, Southampton, chiaramente il Southampton è una situazione molto complicata, e... però non li vedo ancora proprio spacciati del tutto, nel senso che comunque se riescono a mettere insieme due vittorie consecutive nelle prossime due partite, considerate il calendario, possono rientrare anche in corsa, in linea teorica, però dipende da come si comporteranno nelle prossime due partite. Anche perché se poi nelle prossime due partite non fanno punti, saranno già in championship.
Tra l'altro potrebbe crearsi una situazione abbastanza simpatica, perché loro hanno il Forest alla prossima, quindi uno scontro diretto, poi hanno il Fulham in casa e poi hanno il derby col Brighton alla penultima, che potrebbe ridiventare un po' come il derby di Genova del 2011, quello di Boselli praticamente. Quindi potrebbe prendere una piega un po' drammatica.
O anche quello dello scorso anno con regole di crescito, però così, giusto per...
Giustamente tu puoi mettere anche la
controparte. Mettiamo i puntini sulle i.
Sì, però comunque la situazione è molto tirata. Però vorrei soffermarmi due secondi sul fatto che noi avevamo dato una squadra a una per spacciata sin dall'inizio, e il Bournemouth incredibilmente, cioè, è praticamente salvo, perché ha più 7 sulle ultime, con 4 partite da giocare, ha fatto 12 punti nelle ultime 5 partite, ha battuto, vabbè, ovviamente il 3-2 con il Tottenham, poi ha perso 4-0 con il West Ham in maniera un po' casuale, e poi però ha vinto contro Bournemouth, contro Southampton e Leeds, e credo che a questo punto si possa considerare il Bournemouth salvo, che comunque è un risultato incredibile se pensiamo che l'allenatore che hanno in questo momento è ancora Gary O'Neill, che era subentrato ad interim a Parker, e la squadra sta funzionando, sorprendentemente sta funzionando.
Squadra che probabilmente la squadra rivelazione, non so perché noi l'avevamo dato in tutti per spacciata, ma per la qualità del gioco, con un organico interessante, però di ricco rispetto alle altre squadre della stessa che puntano allo stesso obiettivo. Però c'è stata una crescita dei giocatori, noi è da inizio anno che parliamo dei giocatori del Bournemouth, e mi sembrano tutti quanti in grado di poter essere in una Big Six i giocatori più importanti, da Solanke, Billing, Uttara, Tavernier, e non ha una linea difensiva così attraente anche il Bournemouth, mi viene da dire.
No, l'unico che sembra veramente un po' di livello è Senesi alla fine.
Eh sì.
Che però vabbè, conoscevamo, insomma, c'è, cioè, uno che comunque ha giocato anche in Europa con il Feyenoord. Ma la cosa incredibile è che comunque, cioè, O'Neill sta facendo ruotare tanti giocatori, perché comunque davanti ha veramente tante opzioni. Cioè, abbiamo visto, cioè, vabbè, ovviamente sono anche che ormai è, cioè, finalmente si è preso stabilmente il posto, ma poi c'è appunto c'è Christie, c'è Billing, c'è Ouattara, hanno anche David Brooks che per fortuna è tornato a giocare, e c'è Jadon Anthony, cioè comunque tutti giocatori molto interessanti, poi vabbè è infortunato, ma ci sarebbe anche Junior Traoré, hanno tanta qualità per essere una squadra che lotta per salvarsi, e questo vabbè, è un po' il tema comune a tutte le squadre di quella zona di classifica. Però sono una squadra effettivamente incredibile. Hanno trovato una quadra quando non sembrava che potessero farlo, e probabilmente hanno giocato anche con meno pressione addosso rispetto alle squadre che avevano in quella zona di classifica, perché potenzialmente una retrocessione del Bournemouth non sarebbe stato un disastro, anche considerando come ne parlava Parker all'inizio stagione. Per molte squadre che invece stanno competendo lì, cioè, sta diventando quasi uno psicodramma. Penso appunto al Leeds, o all'Everton, o all'Leicester, che sono squadre che, per quanto possono rischiare, per quanto abbiano rischiato in passato, sono proprio simbolicamente troppo grandi per poter retrocedere di nuovo.
Parliamo anche di una squadra che questo percorso comincia il 27 agosto dopo un 9-0.
Sì, tra l'altro non è manco l'unica goleada che hanno preso, e quella cosa incredibile è questa.
Hanno,
credo ancora, se non la peggiore, hanno la seconda peggior difesa, però comunque sono tranquilli fuori dalla zona di recessione.
Sì, sì, ma infatti vai Nico, vai.
Io volevo solo dire che, cioè, il Bournemouth secondo me ha avuto il merito di sapere quale fosse la sua dimensione, nel senso è una squadra che era partita per fare un campionato dignitoso e cercare di strappare una salvezza miracolosa. Ci stanno riuscendo perché anche nei momenti di maggiore difficoltà, perché hanno avuto diversi momenti nel corso della stagione, anche sotto la gestione O'Neill, in cui hanno subito 4-5 sconfitte consecutive, però non hanno mai perso diciamo fiducia nel loro, nella loro struttura di gioco e nella loro rosa, sapendo che il loro campionato era quello di dover soffrire fino alla fine per poter portare a casa la salvezza, e hanno continuato sulla loro strada senza alcun ripensamento, cosa che invece altre squadre, quando si sono trovate risocchiate nella zona retrocessione, ne abbiamo parlato a inizio puntata del Leeds, che è entrata in panico, il Bournemouth non è mai entrato in panico come ambiente, come società e quant'altro, e sono riusciti a mettere insieme i mattoncini necessari per portare a casa questa salvezza. Poi adesso, con il progressivo inserimento dei giocatori arrivati a gennaio, come Ouattara, come anche Semenyo stesso, hanno anche aggiunto qualità a quello che è il loro, a quella che era la loro struttura, e quindi stanno portando a casa questa salvezza che è sorprendente, ma allo stesso tempo meritata, soprattutto per il fatto di aver creduto al loro progetto, cioè alla loro idea di squadra che avevano a inizio stagione. Non l'hanno cambiata, cioè hanno cambiato subito l'allenatore, ma non per i risultati, ma perché c'era stata una frizione gigantesca tra Parker e il club. Poi, anziché...
E poi hanno anche investito parecchio comunque a gennaio, però va detto erano investimenti tutto sommato abbastanza mirati, poi alcuni neanche si sono visti più di tanto, penso tipo a Zabarni, che non ha quasi mai giocato, lo stesso Traoré si è visto molto poco, però Ouattara per esempio già ha avuto un impatto più importante, però è importante perché comunque, cioè, si vede come alla fine la scelta di non intervenire eccessivamente sulla squadra abbia pagato, in un contesto in cui comunque quasi tutte le contender hanno cambiato e ricambiato e ricambiato. Comunque, giusto per una nota di colore, ricordiamo che appunto da gennaio, quando c'è stato il cambio di società al Bournemouth, uno dei proprietari è Michael B. Jordan, l'attore. E detto questo, io vi chiedo a questo punto secco, cioè senza contesto, senza motivazioni, secondo voi quindi chi retrocede a fine stagione? Partiamo da Teale.
Southampton, Nottingham Forest.
Nico?
Io dico, voglio vedere il mondo bruciare, quindi Southampton, Everton e Leicester.
Bello, bellissimo. Molto bello, uno scenario eccezionale.
Allora, un po' mi dispiacerebbe per Daesh, quindi dico Southampton, Leicester e, ahimè, Everton. Anch'io mi accodo all'idea di Nico.
Beh, magari loro, a differenza di qualcun altro, hanno gli arbitri che li aiutano.
Va bene, dai, subito polemico.
No, in realtà non polemico, cioè divertito, e anzi sono un po' da parte di Klopp.
Sì, questa cosa non l'ho mai approfondita, io
non so che
rapporto abbia il Liverpool con Tierney.
No, ma infatti è uscito un articolo su The Athletic che devo ancora leggere, però qual è la storia tra Tierney e Klopp, perché effettivamente è stato un siparietto molto, molto strano l'intervista di Klopp, dove invece di parlare della partita si è messo a dire ce l'ha con me, è sembrata una roba molto tipo l'ex allenatore del Tottenham con Maresca.
Sei sempre tu, Maresca. Sei sempre tu.
Sei sempre Klopp... tu, Tierney. Sempre tu.
In quella partita, Klopp si è letteralmente stirato per esultare al gol di Diogo Jota. Ma partiamo da qualche giorno prima, perché il Tottenham contro il Manchester United era andato sotto per 2-0. Ah, sembrava pronto a fare la versione 2.0 di quello che era successo a Newcastle. E poi invece ha tirato giù una rimonta impressionante, anche se, va detto, lo United mi sembrava un po' cotto, ecco, tornando sempre su un'espressione a noi molto cara, Manchester United mi sembra una squadra che ha un po' esaurito le energie e per fortuna non dovrebbe pagare troppo le conseguenze da qua a fine stagione. Vorrei da te un po' di pensieri su Tottenham Manchester United, prima di tutto, e poi passiamo all'altra partita.
Tottenham Manchester United è stata, come hai detto te, una partita in cui lo United è andato in vantaggio subito in una situazione dove era tutto apparecchiato per il gol. Cioè, quando il pallone è stato allargato verso Sancho sinistra, mi sembrava tutto già visto. Cioè, adesso rientra e la piazza col destro, ed è andata così. Poi c'è stato anche raddoppio. Però il Tottenham ha tirato fuori in qualche maniera un orgoglio che sinceramente, l'orgoglio che ho visto sia nella partita con lo United che nella partita con Liverpool, di cui parliamo dopo, non c'era ancora in questa stagione. Cioè, di solito il Tottenham è sempre stata una squadra che andava in svantaggio e poi metteva la testa chinata e spingeva. E poi con la qualità dei giocatori ci riusciva. Questa volta però è stato un po' diverso in entrambe le situazioni, cioè mi è sembrata proprio una voglia matta dei giocatori di non darsi per vinti, che ricordiamo che il Tottenham sta vivendo una situazione un po' particolare, perché a parte i cambi di allenatore, vicissitudini societarie tra Paratici, Levi, una contestazione dei tifosi molto forte, che però non riguarda i giocatori, quindi... Già Conte aveva provato a scaricare la palla sui giocatori, che sono stati effettivamente sempre un po' coccolati dal proprio pubblico. In questo momento io me ne ero già accorto nella partita in cui andai contro il Forest dopo l'eliminazione col Milan, la squadra, i tifosi stanno con i giocatori, nonostante un 6-1 col Newcastle. Comunque c'è una sorta di giustificare, c'è una sorta di incoraggiamento. Anche Ryan Mason è una persona a cui si vuole bene per la storia che ha, per la grinta per il sacrificio che mette a disposizione.
Poi vabbè, anche tra l'altro non voglio dire bandiera, però comunque è uno che alla fine tutta la sua carriera ha giocato solo col Tottenham.
Sì, no ma lui è one of our own, proprio cresciuto lì, quindi è una buona cosa che il Tottenham stia tirando fuori un qualcosina. Io non credo che basterà per far tenere il posto a Mason eventualmente l'anno prossimo, però almeno c'è questo. Resta il fatto che per i risultati la stagione è andata a sfracello. Cioè, questa era una settimana chiave per il Tottenham, perché affronti Newcastle, Manchester United e Liverpool, quindi tutti assieme. È vero che è un po' proibitiva la situazione, magari pensi che almeno una sconfitta ti esce con un calendario così compatto, con tante sì importanti ravvicinate. È andata veramente male, cioè il Tottenham ha buttato la qualificazione Champions, ha trovato in ogni caso squadre che stanno meglio di loro da un livello psicofisico, perché se Newcastle vabbè non ne parliamo, però sia United che Liverpool, per quanto anche loro sono un po' sciolti, oppure lo erano, adesso lo sono un po' di meno, meglio del Tottenham. Cioè il Tottenham è, come posso dire... Newcastle e Liverpool sono tipo quei Liverpool e Manchester United sono tipo dei tiramisù, però quello del Tottenham è quello, è stato la parte di tiramisù dimenticata fuori dal frigorifero, mettiamola così.
Comunque sì, diciamo il Tottenham in questo momento ha una vittoria, penso, del Manchester United e una del Newcastle dall'essere già certo di non andare in Champions, che comunque
è un fallimento.
È oggettivamente... Ok, vogliamo usare questa espressione. Io volevo dire una divisione perché il discorso di Giannis mi era piaciuto
sì,
molto.
Sì, infatti volevo attaccarmi proprio al discorso di Giannis. questo è un fallimento. È un fallimento di programmazione societaria, non è un fallimento stagionale. Non è possibile che una squadra come il Tottenham non faccia un minimo di progressi con un giocatore da 20 gol a partita. Son adesso sta anche rivedendo la porta con una lucidità maggiore.
Sì. Tra l'altro ricordiamo, sono andato a riguardare ieri la classifica marcatori e mi sono effettivamente stupito, perché non mi ero reso conto che, cioè, ho notato che Kane aveva segnato tanto, non pensavo avesse segnato 25 gol, che credo sia la seconda o terza miglior stagione della sua carriera praticamente, ed è un peccato perché appunto il Tottenham effettivamente con un po' più di supporto, anche senza fare chissà che partite di altissimo livello, sarebbe potuto tranquillamente rimanere in scia del Manchester United. E a quel punto, in questo periodo della stagione, in cui anche lo United comunque sta facendo fatica perché non riesce più a tenere i ritmi alti come vorrebbe, poteva essere utile per rientrare in Champions. Invece i danni che sono stati negli ultimi due mesi hanno totalmente affossato proprio le ambizioni stagionali del Tottenham.
Posso tirar fuori una curiosità statistica, visto che l'hai appena nominata? L'altra stagione in cui Harry Kane aveva segnato più di 20 gol, se esclusiamo insomma le prime, dove è andato sempre oltre i 20,
era quella di Mourinho.
Era quella di Mourinho.
Mourinho Mason, tra l'altro, anche lì.
No, cioè, stavo trovando il parallelismo, no? Cioè, voglio dire, comunque la prima stagione di Mourinho non è andata benissimo, però si vedeva qualcosa che poteva crescere. L'anno dopo Kane fa 20 gol, tra l'altro quell'anno 23 gol e 14 assist nel 2020-21.
Sì, di cui va detto 4 assist erano quelli per Son contro il Southampton. Però...
Beh, comunque, però sì. 14, togliamoli, 23-10, insomma. Quindi di nuovo, cioè, veramente si sta riproponendo uno scenario in cui Kane tiene avanti la baracca, la squadra però arriva settima.
Sì, anche perché tra l'altro appunto molto... se il Brighton dovesse vincere anche solo uno dei recuperi supererebbe il Tottenham, arriverebbe settimo di nuovo. Sarebbe un po', cioè, a questo punto ovviamente la stagione prenderebbe una piega molto quasi catastrofica. Anche perché, guarda, appunto, finché davanti hai delle squadre di livello superiore, perché comunque, cioè, non si può dire che finire dietro all'Arsenal di quest'anno, al City o al Newcastle o al Manchester United sia un dramma, finire dietro a questo Liverpool già è un po' meno sostenibile, e finire dietro al Brighton comincia a diventare un problema. Anche se poi c'è anche la Aston Villa, cioè la stagione può veramente andare totalmente allo sfascio.
Chissà però che un'eventuale qualificazione in Conference League... magari da ambizioni di trofei.
Sì, che comunque visto il precedente è un po' anche lì, forse quella conference, sì, vabbè, in realtà
magari
non
se vogliamo giocare,
dava un po' male.
Se vogliamo giocarla, che mi sa, diciamo che quella lì è stata proprio detto, sì, cioè quella è stata proprio una situazione, ci date 3-0 tavolino con Conte che si sfrega le mani, che dice ok, ho una partita in meno la settimana da preparare. Ecco, potrebbe essere un'idea, non qualificarsi dalle coppe e chiamare Conte. Quella
oppure,
è una buona tattica.
Però tu dicevi Mason, però non so se forse sia proprio invece il tipo di profilo su cui dovrebbe provare a investire il Tottenham, cioè veramente un allenatore molto giovane e rilanciare un progetto proprio da zero con qualcuno, un allenatore che cresce poi insieme al gruppo, che è un po' quello che comunque per esempio ha fatto l'Arsenal con Arteta, chiaramente con delle premesse diverse, però... potrebbe essere una strategia, anche perché comunque, cioè, puntare su un allenatore di alto livello con una squadra di questo tipo non so quanto sia vincente in questo momento.
Guarda, è molto difficile, credo, cioè Tottenham non si devono fare delle decisioni proprio per quanto riguarda la direzione tecnica, sia a livello di sporting director sia a livello di manager. E non so quanta lucidità ci sia in questo momento, perché ci sono tante ambizioni, tanti dubbi. Innanzitutto il futuro di Kane, quella è una cosa che chiunque deve un secondo far pensare, come ci comportiamo a questo punto. Io credo che Mason potrebbe meritare una chance. Sarebbe anche molto romantico che il Tottenham riparta con uno dei suoi, no? Una persona che il club che capisca che ha un rapporto molto empatico con i giocatori, ha giocato con 5 di loro, è molto rispettato Mason. Credo che comunque se per due volte è lui scelto come traghettatore, un modo ci sarà. Meglio dire, il Chelsea è dovuto andare a chiamare Lampard, non ce l'avevano neanche, cioè il Tottenham almeno ce l'ha già in casa una persona affidabile, è una persona che riesce un secondo a racimolare i cocci dallo spogliatoio. Io però credo che comunque sia serva un nome un po' più navigato, giovane sì, ribadisco che secondo me Potter è il profilo ideale, se no è molto difficile. Sai chi vedrai bene? Così magari non urla contro l'allenatore del Tottenham.
Vai, lanciami questa provocazione.
Roberto De Zerbi.
Roberto De Zerbi. Beh, sì,
per rovinargli la carriera.
Beh, diciamo che lui è uno di quelli che secondo me se lo metti là, tutto sommato si diverte anche. Poi comunque, sì, è un profilo che tra l'altro era uscito tra i candidati. Però non lo so, mi sembra forse un po' una forzatura per lui andarsi via dal Brighton dopo,
sì, dopo
una stagione intera.
Non ti conviene, anche perché già sei stata una rivelazione. Parliamo di un allenatore, sì, rispettatissimo, che però non pensava che in Premier League arrivasse e avesse un impatto grosso sul gioco di una squadra brillante.
Sì, tra l'altro torniamo anche sulle partite, perché poi il Tottenham...
C'era Nico voleva dire qualcosa.
Ah sì, vai, scusami Nico.
No, io mi chiedo come facciano molti, diciamo, giornalisti o cosiddetti insider del Tottenham a indicare degli allenatori senza che ci sia in realtà la persona che assume gli allenatori nel Tottenham, che nel senso mi suona un po' strano che, non essendoci un responsabile dell'area tecnica, ci possa essere già il nome di un allenatore, per cui parlare di allenatori, ma questo l'ho detto già la settimana scorsa, senza un responsabile dell'area tecnica, ripeto, sono tutti discorsi campati per aria dal mio punto di vista. Per cui,
anche se c'è stata quando è uscita la notizia potenziale di un interessamento per Nagelsmann, c'è stata subito un'intervista di Rangnick che ha detto al Tottenham servirebbe assolutamente un direttore sportivo per affiancare Nagelsmann. E ci ho visto una specie
autocandidatura,
di... Esatto,
tipo, la campagna acquisti di se
guardate,
stesso.
Se vi serve proprio un direttore sportivo, io non ho niente da fare, anche soltanto che ne so, nei weekend vi vengo a dare una mano, queste cose così.
Lui tra l'altro è il commissario tecnico dell'Austria, quindi qualcosa da fare ce l'ha da qui quantomeno fino all'europeo, per cui non so adesso come intenderà eventualmente dividersi. No, detto questo...
No, aspetta, passo su questa cosa, cioè perché hai bisogno di un direttore sportivo quando c'hai Daniel Levy, che è anche ingegnere, motivatore dei giocatori, cura tutto lui, perché? Che poi tra l'altro è vero, perché Conte lo ha portato Levy, non Paratici. Quando Paratici era andato da lui, Conte gli ha detto no, poi dopo è intervenuto Levy a dirgli quanto vuoi.
Dire di no a Paratici mi sembra un gesto di amor proprio comunque.
Esatto.
Sì, vabbè, Levy nel senso in questi anni ha sempre avuto, come dire, il diciamo quando ci sono da fare, c'è da tirar fuori l'assegno con cifre importanti, è lui che prende è sempre stato lui quello che prende la decisione. Diciamo che il responsabile dell'area tecnica del Tottenham ha
un
potere...
po' più recruiting il problema, secondo me.
Sì, ha un potere di spesa, diciamo, il direttore dell'area tecnica, limitato ad acquisti, diciamo, di contorno, mentre magari la parte di investimenti più importanti se l'addossa, diciamo, direttamente il proprietario, che vabbè, nel senso, è un modello i cui risultati comunque li stiamo vedendo, quindi poi lascio a chi ci ascolta il giudizio su questo. Tornando al campo, invece, vorrei dire due parole su Liverpool Tottenham in particolare, dove non voglio soffermarmi sul Tottenham, ma anche su qualcosa che avevamo in sospeso, diciamo, dalle precedenti puntate che non avevamo discusso, cioè questo passaggio di Alexander-Arnold a falso terzino, praticamente, che è sembrata essere una mossa che ha permesso a Liverpool un po' di risollevarsi nelle ultime settimane. È stata una mossa abbastanza interessante, che soprattutto nei primi 20 minuti della partita col Tottenham ha mostrato una squadra quasi tornata sui livelli delle precedenti stagioni. Poi, dopo aver essere passato sul 3-0, si sono, come dire, adagiati. Questo è un grosso difetto del Liverpool di questa stagione, cioè una squadra che mentalmente si disconnette dalle partite, e una volta che lo fa mentalmente poi lo fa anche fisicamente, e si ritrova nella situazione in cui poi si è ritrovata nella partita di domenica. Però ripeto, sono stati molto interessanti i movimenti che hanno fatto, soprattutto con l'innesto di Elliott sul centrodestra, che è liberato, diciamo, dal posizionamento di Alexander-Arnold a centrocampo, ha avuto più possibilità di muoversi senza palla e liberare spazio anche per Salah, che quindi ha potuto giocare, può giocare palloni con più qualità e senza la necessità di dover correre avanti e dietro per il campo, cosa che secondo me non gli riesce più di tanto, ha bisogno di essere servito un po' più sui piedi Salah rispetto al passato. Quindi secondo me questa soluzione sta funzionando, fermo restando che non sono stati risolti i problemi difensivi invece, cioè nel senso che dopo che il Tottenham ha preso il terzo gol si sono riusciti a riorganizzare e hanno utilizzato, diciamo, lo spazio sulla fascia destra difensiva del Liverpool per imbastire buona parte dei propri attacchi il Tottenham. Aspetta che poi l'inizio della rimonta del primo tempo è nato su delle discese di Perisic.
Su Van Dijk che si scioglie davanti a Perisic.
Sì, esatto. Sì, poi lì, vabbè, è stato un po' buffo, ma era dovuto al fatto che era comunque ha dovuto coprire uno spazio che non aspettava a lui coprire, quindi è arrivato in ritardo. E poi la finta di Perisic lo ha mandato a fare quello scivolone lì, mostrando che, insomma, c'è ancora da lavorare per il Liverpool, però diciamo già questa mossa di Alexander-Arnold accanto a Fabinho in fase di possesso ha un minimo di senso, per cui magari Klopp sta costruendo del materiale su cui lavorare per ricostruire la squadra nella prossima stagione. sperando che possa da qui, dalle prossime giornate e anche, anche nella prossima stagione, poter sedere in panchina, visto che potrebbe anche arrivargli una bella punizione dalla Football Association per il suo comportamento, per i suoi reiterati comportamenti in panchina, che tra l'altro quando è iniziato la sua avventura a Liverpool erano anche simpatici da vedere.
Sì, non so se vi ricordate la partita quella con il Norwich, mi pare che fece 5-4, lui che si spezza gli occhiali e quella cosa era diventata una specie di... è diventata in questa iconografia di Klopp, tutto pazzo, tutto entusiasta, e poi questa cosa ha cominciato a prendere una piega anche a tratti tossica.
Ma era Benteke che gli aveva rotto gli occhiali?
Mi pare di sì, può darsi. Comunque
sì, ma infatti,
in mezzo momento. Ai giocatori, ma infatti adesso non ha più il problema.
Era una cosa molto simpatica, diciamo, all'inizio. Dopo poi un basta. Po', diciamo, adesso anche basta, perché sì, sta diventando sì. anche un po' stucchevole come...
Sì, comunque, giustamente tu dicevi, gli spazi che ha lasciato la posizione di Trent sul lato destro, c'è stato anche un Robertson abbastanza brutto, ma non so neanche come definirlo, perché ha avuto due momenti in cui si è totalmente addormentato col pallone, e se poco fosse stato un po' più cinico il Tottenham, probabilmente la rimonta sarebbe iniziata ben prima del quarantesimo, perché dopo il gol che segna Kane sul 3-0, perché non l'abbiamo detto, ma il Liverpool dopo un quarto d'ora era sopra 3-0, sembrava una partita che poteva finire come quella di Newcastle, e poi invece in realtà il Tottenham è rientrato tranquillamente in partita, e il Liverpool si è totalmente spento per tutto il secondo tempo, fino poi a farsi pareggiare, tra l'altro, dal primo gol stagionale di Richarlison, per poi rimetterla in piedi con
a Liverpool, con Diogo Jota. Era stato molto... Sì, aspetta, posso... scusate se intervengo, con Lucas Moura.
Sì, con Lucas Moura che ha... Allora, diciamo, secondo me allora, è una partita che va un po' giusta. Divisa, perché c'è stato un primo tempo in cui Romero sembrava giocare contro, e poi c'è stata l'oscenità di Lucas Moura all'ultima azione della partita, che effettivamente è stata un po'...
No, tra l'altro ha detto Dario Saltari, un giocatore è entrato per recuperare la partita, alla fine l'ha fatta recuperare agli altri, però.
Sì, sì.
E sono sinceramente dispiaciuto, umanamente, che Lucas Moura sia dovuto incappare in questo errore, perché non ha praticamente... La sua carriera col Tottenham è agli sgoccioli, finirla così male è veramente un peccato. Un giocatore che sarà sempre ricordato dai tifosi, però anche lui c'è, cioè, un giocatore, non dirò appunto di cottura, dirò alla frutta. Cioè, questa è una chiara immagine del fatto che il Tottenham deve ripartire un po' anche determinati uomini, per quanto siano ci sia un po' di riconoscenza da averli nello spogliatoio. È proprio il momento di fare un tabula rasa, che comprende. Però devo dire che, non lo so, cioè la brillantezza del Liverpool io non l'ho notata così. Cioè, ho visto molti più sbavature, cioè è stata una partita di sbavature, di errori della linea difensiva da una parte e dall'altra.
Sì, tra l'altro il Liverpool aveva iniziato molto, cioè ha iniziato effettivamente molto bene, sfruttando anche gli errori del Tottenham, e poi si è dimostrato un po' la squadra che eravamo abituati a vedere quest'anno, cioè una squadra che comunque poi non riesce a tenere l'attenzione sulla partita per 90 minuti, e poi fa queste cose. Cioè è una squadra che comunque ha dei... Giustamente Nico, dopo il gol del 3-0, diceva forse Klopp ha trovato la quadra per l'anno prossimo, questa dovrebbe essere la squadra del Liverpool dell'anno prossimo, e poi da quel momento il Liverpool è collassato, ha rischiato di prendere... Cioè, alla fine si è fatto pareggiare al 93esimo, ma il Tottenham potenzialmente quella partita la poteva riaprire anche molto prima, perché per esempio appunto c'è un momento in cui Kulusevski entra in area sul sinistro su una dormita di Robertson, e lì se la passa a Kane anziché provare il tiro, il Tottenham fa il 3-2 molto prima poi di quando lo segnerà Son. Poi prende almeno due pali, poi uno era in fuorigioco di Romero in rovesciata, e su quello sinceramente io pensavo che la partita avesse preso la quota meme. Poi il finale, vabbè, chiaramente è paradossale, perché stiamo parlando di una partita in cui il Tottenham può avere rimpianti, ed è una partita in cui era sotto 3-0 dopo 15 minuti. Però complessivamente sì. il Liverpool è vero che ha dei buoni momenti di brillantezza, cioè ha dei giocatori che comunque poi con la qualità che hanno riescono a trovarsi davanti, però resta una squadra mentalmente incredibilmente fragile e soprattutto nei giocatori più importanti. Penso appunto a Van Dijk, penso anche a Fabinho e Robertson, lo stesso Robertson. Quindi da lì forse Klopp dovrebbe cominciare a pensare di ringiovanire la rosa anche e soprattutto in quelle figure lì, cosa che tra l'altro diciamo da inizio stagione. Ma andiamo molto velocemente all'ultima partita di questo giro, perché Nico tra un po' ci deve lasciare, quindi gli lascio dire le sue parole su Arsenal-Chelsea. Anche qui partita che sembrava potesse finire più o meno 6-7-0 e poi in realtà si è abbastanza stabilizzata.
Sì, io non sono sorpreso diciamo dall'andamento della partita di Arsenal-Chelsea, sia per la parte in cui per come si è evoluta inizialmente con l'Arsenal che ha preso sostanzialmente a morsi il Chelsea per tutto, per almeno 40 minuti. Così come non mi ha sorpreso poi il ritorno, tra virgolette, del Chelsea nel secondo tempo, che più che un ritorno del Chelsea è stato l'Arsenal che ha un po' spento la luce parzialmente nel secondo tempo. Ma diciamo era tutto conseguenza di quella prima mezz'ora, 40 minuti, in cui anche commentando diciamo live la partita nella nostra chat, mi veniva da dire, secondo me l'Arsenal sta giocando in maniera fin troppo aggressiva, cioè sta giocando a dei ritmi troppo elevati e non vorrei che li paghi poi nella parte finale della partita. Per cui è stato anche un bene per l'Arsenal che poi sia riuscita comunque a sbloccarla subito dopo quella partenza così, così lanciata. Il Chelsea ha subito il colpo, nel giro di pochi minuti sono arrivati il secondo e il terzo gol. Tanti, i primi due gol sono fotocopia praticamente, cioè palla Xhaka sulla sinistra e passaggio a rimorchio all'indietro verso Odegaard.
Tra l'altro due gol, il primo veramente bello anche per la visione che ha Xhaka, perché comunque la linea di passaggio è coperta. E il secondo invece secondo me è impressionante per come i giocatori del Chelsea rimangono fermi e Odegaard si muove tra di loro senza che nessuno provi a coprirlo. Cioè proprio sono dei momenti in cui il Chelsea sembrava non giocare, cioè sembrava non essere in campo.
Sì, esatto, cioè l'idea che dava il Chelsea in campo è proprio di non essere una squadra, cioè una cosa che ho notato è che tu mentre vedi giocare molte squadre vedi un giocatore che dà un'indicazione al suo compagno dove deve passare la palla, chi la deve passare, cioè c'è comunicazione, si parla. I giocatori del Chelsea erano tutti con le braccia giù a terra, cioè nel senso, quindi non vedevi comunicazione tra i giocatori del Chelsea, cioè chi aveva la palla doveva decidere autonomamente cosa fare con quel pallone, ma senza che ci fosse un reale costrutto in ciò che stesse facendo. Poi Lampard a modo suo ha provato questa mossa di mettere Kanté su Zinchenko nella fase iniziale della partita, mossa che l'Arsenal ha sostanzialmente girato allargando Xhaka e quindi facendo transitare i palloni su di lui, e praticamente l'Arsenal poteva avanzare tranquillamente sul campo e si vedevano i giocatori del Chelsea che non sapevano quale giocatore dell'Arsenal scalare nel momento in cui si passavano il pallone. Quindi c'è stata proprio una differenza tra una squadra che aveva un'idea di che cosa doveva fare in campo e un'altra che invece si è completamente sciolta, senza parlare poi chiaramente della partita di Aubameyang che è stato sostituito durante l'intervallo. Secondo me è stata una mossa di Lampard abbastanza random, magari spuntando sul fatto che appunto fosse l'ex della partita e potesse trovare qualche stimolo da questa cosa. L'esperimento è abbondantemente
ora voleva solo farlo fischiare un po' di più.
Ma sì, cioè è stata una mossa abbastanza così, un po' estemporanea. Tra l'altro, ormai a Lampard resta solo quello da fare, cioè cercare mosse così un po' random per cercare.
Sì, qua era proprio ai limiti del pensiero magico, se ci pensi, perché Aubameyang non giocava, non so neanche più da quante partite titolare. Di vederlo in campo mi ha fatto impressione, perché ho detto: ok, se siamo veramente una squadra a pezzi, noi Arsenal, intendo, questo ci segna. E Aubameyang non sembrava essere in campo, cioè sembrava che camminava. Penso una delle prestazioni più tristi che gli abbia mai visto fare. Tra l'altro, stavo riguardando la sua hitmap, ha fatto 9 palloni toccati, di cui 3 nel cerchio di centrocampo per rimettere il pallone in gioco. E intanto, proprio per salutare Nico, che ci saluta in anticipo. E
ciao a tutti.
Ci vediamo tra una settimana, Nico.
Ciao, Nico.
Grazie ancora. però il fatto che Aubameyang abbia toccato un terzo dei suoi palloni dentro il cerchio di centrocampo per rimettere il pallone in gioco dopo un gol è di per sé impressionante, ma in generale il Chelsea mi ha dato l'impressione di essere una squadra veramente alla canna del gas.
Guarda, c'è un'immagine che mi è rimasta molto impressa, un'azione che è per Madueke, in cui lui prende la palla gli arriva sulla schiena, fa un controllo strano, sembra che stia arrivando davanti a Ramsdale, ma poi alla fine viene ributtata via dalla difesa dell'Arsenal. Madueke comincia a entrare nel suo mondo, sai quando sei sconsolato, proprio braccia giù, non guardi più, non segui più l'azione. A un certo punto, sì, quando decide di rigirarsi, c'ha la palla a tra i piedi. Non so se hai presente di quale azione sto parlando, e prima che segnasse. Cioè, lì ho detto, cavolo, come fai a essere per gli affari tuoi in campo? Io,
sì, tra l'altro, ha detto, anche scrivendo il gol, è stato probabilmente l'unico giocatore del Chelsea che si è dimostrato, insomma, in grado di tenere la partita, anche perché comunque era l'unico che cercava qualche dribbling, qualche giocata, anche perché Zinchenko sul suo lato non è stato brillantissimo, tra l'altro anche sul gol fa una discreta dormita, però in generale lui era quello che dava un po' più la sensazione, anche forse perché era il più giovane in campo, cioè la sensazione di voler produrre qualcosa, di voler provare a fare qualcosa rispetto agli altri, che invece erano proprio totalmente spenti.
Sì, io non ho visto la partita, ho solo recuperato gli highlights lunghi, e mi sono solo soffermato molto su questa immagine, perché come diceva Nico, cioè una squadra che non sembra essere in campo, cioè con i giocatori che sono corpi a se stessi, è molto triste. Tra l'altro, Lampard quante sconfitte? 6?
Allora, da quando è al Chelsea ha perso tutte le partite, quindi dovrebbero essere 6, sì. Wolverhampton, Real Madrid, Brighton, di nuovo Real Madrid, Brentford, Arsenal. E in questo momento ha raccolto 3 vittorie in tutta la stagione, di cui tutte e 3 ovviamente con l'Everton, e ha una media di 0,65 punti a partita, che
mi sa che alla fine quella roba che Potter è il peggior allenatore per la media punti nella costruzione del Chelsea.
Sì, tra l'altro
direi che Lampard sta dicendo no, adesso sistemo io.
Tra l'altro il primo Lampard credo fosse non troppo meglio, credo fosse tipo di 0,02 superiore, comunque siamo lì. Però vabbè, in generale, tornando un po' sull'Arsenal, perché alla fine questa era una partita che per l'Arsenal
sì,
aveva molto
io infatti volevo farti io una domanda a questo punto, perché ha significato, l'Arsenal in questo momento è aspettando il Manchester City che questa sera gioca in casa contro il West Ham, l'Arsenal in questo momento è davanti in classifica, come la vedi? Cioè, c'è stata la reazione che ti aspettavi alla disfatta di martedì scorso?
Allora, io ho visto una buona reazione complessivamente, cioè a me sembra una squadra che quantomeno sui nervi si è rimessa in partita. E poi è chiaro che non puoi più tare la tua corsa su quella del Manchester City, perché non sei tu che decidi, è il City se lascia dei punti nelle prossime partite che ti può dare la possibilità di rientrare, che comunque mi sembra difficile, perché comunque l'Arsenal domenica è il Newcastle in trasferta, quindi comunque è una partita molto difficile da gestire, e poi avrà il Brighton, quindi il calendario peggiore ce l'ha sempre l'Arsenal. Però va detto che Arteta secondo me ha capito un po' l'antifona delle ultime uscite, e alcuni giocatori li ha tolti dal campo perché si vedeva che erano un po' spenti, un po' nervosi, un po' assenti. E mi riferisco a Holding, che è tornato in panchina perché è entrato Kivior da titolare. Tra l'altro adesso si è infortunato Gabriel, quindi potenzialmente potrebbe ritornare comunque Holding, buttato fuori dalla porta e ti rientra dalla finestra.
È sempre lì, è quel sempre meme di Bobby, butta fuori Barney.
Esatto. è rientrato Jorginho in campo da titolare, cosa che non succedeva da un po', e questo secondo me è un grande peccato, perché Jorginho comunque aveva delle qualità che in partite come penso quella con il West Ham o con il Southampton potevano essere utili. E è rientrato in campo Trossard da titolare, e quello perché anche Martinelli sembrava un po' giocare con un po' troppo nervosismo. Però davanti, per esempio, non ho visto una prestazione troppo, troppo convincente. I tre attaccanti sono stati tutti un po' alieni nelle scelte, soprattutto i due esterni. Anche lo stesso Trossard, che è fronte in campo, secondo me non ha giocato benissimo. Gabriel Jesus l'ho visto bene, Jesus ha fatto una buona partita ed è probabilmente il migliore di quelli davanti delle ultime 6-7, è l'unico che ha tenuto un po' il livello alto. Però per il resto ho visto una squadra che col pallone si è tornata a muoversi molto bene, che comunque fino alla tre quarti ci arrivava con una discreta serenità. Anche l'ho vista più tranquilla a gestire situazioni senza palla, almeno fino a quando non ha capito che la partita era più o meno finita, quindi ben oltre l'ora di gioco, in cui ha cominciato un po' a giocare con sufficienza e poi appunto c'è stato il gol di Madueke. Però di base è stata una partita complessivamente molto convincente, in cui comunque, cioè, l'Arsenal almeno ha dato il segnale di essere vivo e di essere ancora dentro il campionato. Poi non penso che basterà per rimettersi dietro il City dopo la striscia negativa delle ultime uscite, anche perché tutto dipende dal fatto che il City possa sbagliare le prossime due delle prossime sei partite, che è difficile, è oggettivamente difficile. Però tutto sommato non chiudere la stagione in disarmo, quindi con partite negative spente, per l'Arsenal è fondamentale anche per la prossima stagione. E inoltre sarà fondamentale.
Sì, sarebbe il livello di maturità rispetto alla nostra squadra. Si era un po' squagliata dopo la partita col Tottenham. Proprio
sì, va detto anche che quella partita è arrivata sostanzialmente a tre partite dalla fine, quindi chiaramente l'Arsenal ha perso quella, ha perso il Newcastle.
Sì, sì, no, beh, siamo lì, però... appunto, il fatto che ci sono due partite in più, vedi anche se la squadra riesce a tenere botta. È vero che magari il Chelsea è l'avversario proprio sbagliato per fare questo discorso.
No, il Chelsea ha fatto proprio un'impressione di squadra, invece in disarmo, totalmente spenta, totalmente... Tra l'altro, credo
però,
che...
Però Thiago Silva ha regalato una giocata.
Sì.
Cioè,
sì.
Io sfido chiunque a decidere di fare uno stop di coscia sul...
No, Thiago Silva ha fatto una partita, all'andata aveva fatto una partita monumentale, cioè si era perso 1-0, poteva perdere 3-4-0, e in questa partita comunque pure ha avuto un paio di giocate in cui ha evitato, sia lui che Kepa tra l'altro hanno evitato che la partita prendesse veramente la piega
Tottenham. Hai detto bene sia lui che Kepa, cioè, comunque l'ha già detto, però come si verificano 1-2-0 è francamente, cioè fa cadere le braccia.
Sì, io l'avevo detto, sembrava... Cioè, i difensori del Chelsea sembravano degli esseri in due dimensioni, in uno spazio in tre dimensioni, cioè, erano immobili.
Bello.
Il modo in cui Odegaard... Cioè, se voi guardate il primo gol, cioè, Odegaard chiama il pallone quando è completamente coperto dai giocatori del Chelsea, gli basta fare un passo indietro e non è più coperto. Quindi Xhaka la linea di passaggio la trova con una semplicità imbarazzante, poi Xhaka ha anche una qualità di calcio che non è proprio alla portata di tutti. E però quel tiro poi che fa traversa gol è semplice per Odegaard, soprattutto se non è schermato. E lo stesso vale per il gol del 2-0, in cui colpisce libero dentro l'area. Quindi il Chelsea si porta via tante cose negative e Pochettino dovrà fare un lavoro molto pesante per...
Ah, è ufficiale? Vuoi farmi concludere la puntata così?
Non è ufficiale, però comunque è virtualmente certo che sarà Pochettino.
Però posso
scelta
dire...
Scelta che io non condivido personalmente.
Posso dire, c'è un po' una ciclicità in questa cosa, perché anche Pochettino aveva ereditato un Tottenham che aveva sbagliato qualcosa in un momento di sbornia.
Lui era entrato dopo Villas-Boas.
Dopo Villas-Boas e Sherwood. E praticamente. Sì, team is ok. La foresta.
No, il meme di Sherwood, allenatore del Tottenham. Penso siamo delle cose più incredibili che abbia visto.
Sì. No, però voglio dire, quel Tottenham lì era una squadra molto lunga, no? Perché c'era stata una rosa molto profonda dopo, grazie ai soldi per la cessione di Bale. E quindi Pochettino è arrivato dopo un fallimento di gestione tecnica dovuto anche a una gestione del mercato un po' particolare, un po' a dobbiamo comprare, dobbiamo fare, dobbiamo arraffare, siamo ricchi. Chissà che questa situazione, che è un po' più estesa, perché il Chelsea ha veramente tanti giocatori, tanti difetti, però chissà che non si ripresenta, cioè lui si è già ritrovato in una situazione simile.
Non lo so, secondo me, cioè, l'evoluzione
arriva
di quel
con
Tottenham...
status diverso.
Cioè, l'evoluzione di quel Tottenham è anche un'evoluzione di Pochettino, perché quella squadra matura insieme a lui. Cioè, quando dico che il Tottenham servirebbe un allenatore con qualche passo indietro rispetto a un top.
È quello che penso anch'io. Per questo, secondo me, Potter resta il nome ideale per il Tottenham. Sì. E, mentre secondo me al Chelsea servirebbe qualcuno un po' più deciso. Diciamo
non lo
così.
So, io sono sinceramente perplesso, perché se fosse stato il Pochettino del 2015 sì, avrebbe avuto senso, perché comunque il Chelsea è una squadra che deve maturare oggettivamente, non è una squadra che dall'oggi al domani diventa di alto livello, anche perché tutti i giocatori di alto livello che aveva li ha ceduti o comunque li ha persi poi in questi anni, in questi mesi. Quello che a me fa semplicemente impressione è che stiamo parlando di una squadra che fino a un anno fa più o meno era una squadra che potenzialmente con i giusti innesti poteva puntare a vincere il titolo. Adesso è una squadra che per ritornare a quel livello lì dovrà aspettare forse 2-3 anni, a meno di grandi successi dalla prossima guida tecnica. Pochettino a me non sembra l'allenatore per quel contesto, cioè anche proprio un discorso di gestione delle pressioni, perché comunque lui è stato in un ambiente esplosivo come poteva essere quello del Paris Saint-Germain o come poteva essere quello del Tottenham dopo la finale di Madrid, e in entrambi i casi comunque ha sofferto. Quindi non so, io sono abbastanza perplesso. E poi appunto ogni volta il discorso che dobbiamo fare alla base è che il Chelsea dovrà fare tante cessioni in estate, perché ha una rosa che è troppo lunga, oggettivamente troppo lunga.
Ieri abbiamo anche rivisto Ziyech.
Abbiamo rivisto Ziyech in campo, tra l'altro era... Anch'io infatti sono rimasto un po' sorpreso, però anche qui, cioè il fatto che ci siano... Cioè, uno come Madueke che non giocava praticamente mai, è stato buttato dentro dall'inizio e...
Madueke secondo me un prestito non gli farebbe male,
Cioè, Madueke no, è molto...
Madueke mi sa proprio di giocatore che l'anno prossimo va al Crystal Palace...
Sarebbe molto bello, perché un tridente Olise Maduechese me lo godrei molto.
Sì, sono molto d'accordo.
Però oggettivamente non mi sembra quello più fuori contesto nel Chelsea, perché se tu guardi per esempio la partita che fa Sterling, cioè Sterling ha fatto una stagione in cui sembra un ex giocatore, cioè, ha 28 anni, non è possibile, non è oggettivamente possibile. Cioè, lui
quanto è costato Sterling?
Costato 60 milioni circa. Mamma più mia. Bonus, quindi tanto.
È molto bello che ho scritto Sterling Price su Google e mi è uscito il governatore del Missouri.
Ah, ok, perfetto. però per esempio c'è anche Joao Felix, che comunque mi sembrava un giocatore un po' più adatto, forse non vale la pena riscattarlo per il Chelsea.
Sterling secondo me è un giocatore da... è un esubero. Però un esubero, sì. Appunto, ti ho chiesto dei soldi perché ho detto come fai a sacrificare un giocatore da 60 milioni dopo un anno. È vero che l'hanno già fatto con Lukaku, quindi non sarebbe...
Che ne è costato il doppio, tra l'altro.
Sì, e che l'anno quindi, prossimo sì. È lì.
Sì, tra l'altro almeno, si parlava anche so di, un possibile reintegro di Lukaku, perché potrebbe tornare utile effettivamente al Chelsea.
Sì, beh, adesso poi non so se l'Inter magari, non credo... Per una questione economica, cioè penso che a meno che Lukaku non si libera, che rescinde il contratto, non si verificherà la cosa. Anche io al suo posto lo farei, perché credo che stia molto meglio.
Non credo voglia farlo. Cioè, comunque, noi ricordiamo che Lukaku è andato via dal Chelsea esclusivamente perché era per la lite che ha avuto con Tuchel, perché altrimenti lui sarebbe rimasto lì probabilmente. Infatti era uscita anche proprio una indiscrezione, insomma, di The Athletic, che diceva che comunque, cioè, con un cambio di allenatore fatto prima lui sarebbe rimasto. E detto questo, io non capisco per esempio perché uno come Mudryk, che è entrato, sì, non ha fatto chissà che giocate incredibili, però si vedeva che aveva un po' un passo diverso rispetto a Sterling, non giochi titolare. Perché per l'investimento che hai fatto,
sono d'accordo.
In una situazione in cui la squadra comunque sta in disarmo, sta andando, la stagione è praticamente finita.
Ma tra l'altro, cioè, stiamo anche parlando di un giocatore che è molto fumoso, nel senso, Mudryk è il classico giocatore che fa tutto bene, ma quando arriva davanti al portiere deve ancora migliorare per quanto riguarda la decisione finale, che sia finalizzazione o rifinitura. In una situazione così disastrata, il tuo acquisto più importante di gennaio appena arrivato, io gli farei vedere il campo sempre, perché...
Sì, ma anche in generale, cioè comunque il Chelsea ha un sacco di giocatori su cui probabilmente dovrà puntare anche il prossimo anno, penso appunto allo stesso Fofana, a Badia Shield, a Mudryk, cioè questi, arrivati a questo punto della stagione, cioè falli giocare, non ha senso continuare a mettere in campo gente come Kovacic, che sai che andrà via, come Aubameyang, che sai che andrà via, come Sterling, che sai che andrà via. Non ha senso, cioè oggettivamente è una mossa, è uno spreco di risorse. Poi altri giocatori gli stanno mancando, per carità, però ne vedo veramente l'utilità di queste scelte. Senti, parlando di cose un po' più interessanti, perché il Chelsea secondo me ha smesso di essere interessante da quando ha cominciato veramente a naufragare.
Cosa mi vuoi chiedere? Cos'è uno spazio, lo spazio culturale di Britannia?
No, vorrei passare un attimo allo spazio pronostici, visto che tra meno di una settimana ci sarà Real Madrid-Manchester City, semifinale d'andata di Champions. Ti voglio chiedere il pronostico, come finisce?
Ah, come finisce? La prima era Real Madrid City, giusto?
Sì.
A Madrid. Dico 1-3. Tripletta di Haaland.
City che vince, diciamo, City che vince a Madrid.
Bello ragazzi, mi sta sembrando l'anno d'oro di Pep.
Sì, anche a me, sono d'accordo.
Sarebbe anche giusto comunque, come sarebbe una bella
sì, sarebbe una buona conclusione del circolo, anche perché poi se non dovesse vincere neanche con Haaland, a quel punto poi potrebbe cominciare a diventare un po' pesante la critica.
Sì, e io già mi vedo la gente che dirà: ah, vedi che ti serviva l'attaccante.
Vabbè, quello penso che sia comunque meglio che: ah, vedi, non sei riuscito a vincere neanche con l'attaccante che fa 200 gol. Sì, tra l'altro Haaland, giusto per dirlo, ha raggiunto il record di Shearer in una stagione.
Stavamo dimenticando della storia comunque del fine settimana. Sì. No, vabbè, per
siamo talmente assuefatti dei gol di Haaland che ormai non ne parliamo praticamente.
Sì, esatto, dico questo, cioè mi sembra comunque è un pronostico difficile. Io vedo meglio Manchester City, però sappiamo com'è il Real Madrid. Io
sì,
mi
diciamo,
sento
il fatto
di sbilanciarmi,
di non avere il ritorno in casa per il Real potrebbe essere un po' diverso, perché in tutte le altre partite comunque, cioè in tutta la corsa che ha fatto lo scorso anno, aveva sempre giocato il ritorno in casa. Stavolta non avrà la possibilità, e secondo me comunque, cioè, andare a vincere al Bernabeu per il City è molto difficile, quindi non credo che costruirà la sua qualificazione qua. Quindi io dico che finirà 1-1 e poi il City però passerà con una grande partita al ritorno. Mi sembra molto più realistico. Noi, detto questo, ci vediamo tra una settimana, perché torneremo probabilmente mercoledì prossimo proprio anche per commentare la partita del Manchester City. Quindi io ti ringrazio, Ale.
Grazie Fede, grazie a tutti gli ascoltatori.
Sì,
ci vediamo tra una settimana. Ringraziamo anche Nicola che ci ha abbandonato.
Nicola che purtroppo ha dovuto dedicare il suo tempo a fare una cosa.
Poteva non abbandonare se questo podcast non tirasse giù dal letto.
Esatto. E ringraziamo ancora appunto Nicola che ci ha salutato in anticipo. Ringraziamo tutti gli ascoltatori e noi ci vediamo tra una settimana. Ciao a tutti.
Ciao.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.